Vi sarà capitato di entrare in qualcuno di quei luoghi pubblici dove ci sono degli impiegati che possiamo immaginarci non troppo difficilmente sepolti dalle carte dietro una scrivania e nell'attesa spesso snervante di essere serviti avete cominciato a guardare intorno e avete trovato, magari avete letto qualche cartello o qualche poster dove è contenuta una qualche perla di saggezza, una di queste che è abbastanza gettonata e spesse volte ho visto e fa più o meno così: prima di attivare la lingua o di aprire la bocca, accertarsi di avere collegato il cervello o qualcosa di simile. E per quanto questa battuta possa essere simpatica, in effetti noi spesse volte sentiamo delle persone che sembra che parlino senza avere assolutamente riflettuto o pensato a quello che stanno per dire, che stavano per dire, in realtà il libro dei Proverbi che stiamo esaminando e considerando in queste domeniche ci insegna qualcosa di molto diverso, cioè che non è possibile che quello che esce dalla nostra bocca non provenga dal nostro cervello o dal nostro cuore o dall'intimo dell'anima nostra. In realtà il libro dei Proverbi ci insegna che il cuore, che come abbiamo visto domenica scorsa è il centro direttivo dell'essere umano, è in diretto collegamento, in diretta connessione sempre e comunque con altri organi anatomici del nostro corpo, come la lingua, le labbra, la bocca, noi potremmo anche aggiungerci il cervello, la testa, che nel libro dei Proverbi non è menzionato perché quando si parla di cuore, come vi ho detto domenica scorsa, si intende appunto il centro direttivo e quindi tutto l'essere umano. E se leggete con attenzione o se avete mai letto con attenzione il libro dei Proverbi, sapete che probabilmente è quella parte della scrittura dove più che in ogni altro luogo, più che in ogni altro libro, si menzionano queste parti, noi diremmo anatomiche del corpo. Forse per quello che può servire, insomma, vi do qualche numero, ma non mi tratterrò troppo. Nel libro dei Proverbi queste tre parole, bocca, labbra, lingua, sono menzionate 91 in 91 versetti. E poi in tutta la Bibbia 556 volte. Comprendete che c'è una grande incidenza, direbbero gli statistici, no? del numero di volte in cui si parla della lingua, della bocca, delle labbra e quindi delle parole nel libro dei Proverbi. Possiamo dire che se vogliamo avere una teologia della comunicazione sana, santa, buona, è lì, è proprio dal libro dei Proverbi che dovremmo partire, ovviamente senza fermarci là. Quindi il libro dei Proverbi, possiamo dire che quando si parla di parole noi dobbiamo comprendere che è qui che troviamo l'insegnamento sulle parole sagge. Abbiamo visto che uno degli scopi del libro dei Proverbi è quello di darci la sapienza. Quella sapienza, quel principio che è della sapienza, che è il timore del Signore, di portarci a Cristo e quindi anche di insegnarci come parlare saggiamente. È una grandissima sfida questa, perché sapete bene anche da passi del Nuovo Testamento quante volte ci si riferisce a come devono essere le nostre parole. Giacomo è assolutamente crudo nel dire che la nostra lingua è un fuoco e che è come un timone che ci porta da una parte o dall'altra, che è infiammata dalla ruota della Geenna, espressioni molto colorite, che però ci fanno comprendere il potere delle parole. E abbiamo sentito più volte l'espressione «le parole sono pietre». Ed è veramente così, le parole sono pietre, le parole sono un ottimo strumento per edificare. Le pietre, le buone pietre, con le buone pietre si possono costruire degli edifici che sono massicci e perfino sicurissimi, ma se le parole sono pietre, le parole si possono utilizzare anche per fare molto male alle persone. Quindi se scagliate le parole contro una persona, non è che non gli fate male, potete fare malissimo. C'è un proverbio in inglese che dice che i bastoni e le pietre feriscono, ma le parole no. E secondo me è un pessimo proverbio, perché spesse volte le parole feriscono più delle pietre e più dei bastoni. Ora, questa mattina io avevo l'imbarazzo della scelta, da dove cominceremo a parlare delle parole sagge nel libro dei proverbi. Quindi, siccome da qualche parte si deve partire, partiamo da due proverbi, però poi ovviamente continueremo a parlare nelle domeniche prossime di questo tema. E partiamo da due versetti del libro dei proverbi, capitolo 12, versetto 18, e poi capitolo 18, versetto 21. È facile da ricordare perché questi sono quasi palindromi, ci si possono leggere da un senso e dall'altro. 12, 18, 18, 21. Va bene? C'è chi parlando, senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. E poi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Queste due scritture dicono grandi cose intorno al potere e intorno agli effetti delle parole. Ma prima voglio cominciare a dire qualcosa intorno alla parola stessa, a che cos'è, a cosa significa. Infatti, se vogliamo essere onesti e precisi riguardo al significato della parola, dell'esistenza stessa della parola, potremmo dire che la parola è segno, è simbolo. Per usare un termine un po' più forbito e teologico, è sacramento della divinità. La parola è segno, ricordatevi questo, della divinità. È segno della divinità. Infatti ci sono state presentate tante ipotesi a livello naturalistico sulla origine del linguaggio. Da dove deriva la capacità di questo animale, tra virgolette, uomo, di parlare, e l'origine quindi del linguaggio. E devo dire che nessuna di queste teorie è in grado di spiegarle in modo convincente, perlomeno non hanno convinto me. Soprattutto nessuna di queste ipotesi è in grado di provare che questo sia stato il frutto di una evoluzione. L'uomo possiede delle strutture anatomiche assolutamente perfette a questo scopo. Non solo strutture anatomiche, ma i centri nervosi che permettono di muovere in un certo modo le labbra, la lingua e poi tutti gli altri organi che riguardano la fonazione, le corde vocali, la faringe, eccetera. Tutto è assolutamente, straordinariamente, noi diremo, progettato affinché questo essere vivente possa essere, scusate la ripetizione, un essere parlante. E l'uomo non solo possiede le strutture anatomiche e i centri nervosi dedicati all'elaborazione del linguaggio. Sapete molto bene che un trauma o anche una lesione a livello cerebrale di una particolare zona ha l'effetto di compromettere la capacità dell'uomo di parlare. Quindi il parlare ha a che fare con certamente il funzionamento del nostro cervello, e ci sono disturbi nella comunicazione. Sapete che quest'anno ho lavorato con un ragazzino che ha l'autismo, e in cui noi comprendiamo che c'è pensiero, che c'è profondità, che c'è immaginazione, che c'è linguaggio, ma non c'è l'espressione di tutto questo, perché ci sono delle difficoltà nella comunicazione. Quindi è qualcosa di estremamente, estremamente complesso. Tuttavia, la maggiore meraviglia, se ci pensiamo bene, risiede proprio nel fatto che l'essere umano abbia la capacità di produrre dei suoni precisi e che con questi suoni formuli delle parole che sono in grado di comunicare in modo preciso, univoco fino a un certo punto, perché poi dipende da quello che capite voi o che capisco io quando parlate voi, delle informazioni, ma non solo su fatti concreti, anche su pensieri che sono astratti, anche su cose che accadono dentro di noi, nel nostro cuore, sulle nostre emozioni. Pensateci che cosa straordinaria che io stia pronunciando dei suoni, ma che questi suoni vengono processati dal vostro cervello e vi facciano comprendere quello che c'è dentro la mia testa. E così quello che c'è dentro di me passa attraverso gli organi del mio corpo, viene trasformato in onde sonore che vengono ricevuti dai vostri prima timpani e poi dai centri nervosi, arrivano al vostro cervello, e tutto questo viene interpretato e voi capite quello che io voglio dire, senza che io vi mostri niente, semplicemente sentendo dei suoni. Questa è qualcosa di assolutamente estraneo al resto delle creature viventi. Sì, si parla di comunicazione tra le formiche, tra le api, si parla di comunicazione tra i mammiferi marini, i grandi cetacei, ma il livello di comunicazione che c'è e ci può essere tra esseri umani non è paragonabile, nemmeno lontanamente. Cioè, noi ci troviamo da una parte nel fondo della fossa delle Marianne e dall'altra parte più in alto dell'Everest, e tra queste due abissi non ci sono gradi intermedi, come dovremmo vedere quando veramente osserviamo una evoluzione graduale. Non so se riesco a spiegarmi con precisione. Voglio dire però semplicemente questo, che la parola è proprio uno degli elementi caratteristici che fanno di noi degli esseri creati ad immagine e somiglianza di Dio. Dio è un essere parlante. Genesi 1:3. Dio disse, Dio parlò e la luce fu. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Avremmo potuto leggere Dio schioccò le dita e la luce fu. Ma Dio sceglie di creare parlando, come sceglie di creare parlando gli animali, e vengono all'esistenza, produca la terra, produca il cielo, nel cielo volino, e Dio parla, e la sua parola è l'espressione della sua intelligenza, della sua potenza, della sua forza, del suo essere, della sua volontà. Dio è un essere parlante. Al contrario, gli idoli, cioè tutti quelli che non sono Dio, sono muti. Muti, hanno bocca e non parlano, la loro gola non produce alcun suono, dice il salmista nel Salmo 115. Gli idoli sono muti. L'Apostolo Paolo lo dice anche nell'Epistola ai Corinzi. Voi non siete più come i pagani che seguivano degli dei che non parlano, degli idoli muti. Voi avete un Dio che ha parlato, un Dio che parla, un Dio che si manifesta, un Dio che si rivela, un Dio che si mostra. Quindi vedete perché dico che il segno della divinità è la parola. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e in un certo senso, tra virgolette, con la D minuscola, siamo dei in questo senso, perché abbiamo questo segno della divinità. Infatti l'uomo è l'unico essere dotato della facoltà del linguaggio, capace di comunicare non soltanto a coloro che sono presenti, ma anche a coloro che verranno. Questo è qualcosa che è assolutamente straordinario. Noi possiamo interrogare e ricevere istruzioni dagli grandi uomini vissuti nel passato, perché hanno insegnato, perché hanno scritto, e noi riceviamo sapienza e conoscenza da chi ci ha preceduto, e le nostre conquiste saranno passate, come anche le nostre follie, alle generazioni future. Quindi comprendiamo che l'uomo è un essere speciale, la parola più di ogni altra cosa rivela la natura delle persone. Tornando al libro dei Proverbi, potete seguirmi, tanto non sono lunghe letture, ascoltate e ne traete maggiore profitto. Proverbi 16:23 dice che il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere delle sue labbra. Cioè la parola rivela la natura delle persone. Noi sentiamo parlare qualcuno, lo ascoltiamo e comprendiamo che genere di persona è. E non solo questo, la scrittura ci dice anche che il progresso dell'umanità dipende dalla libera circolazione delle parole. Pensateci, e vabbè, un esempio per tutti, no? Quanto progresso c'è stato nel XVI secolo, dopo che alla fine del XV secolo è stata creata la stampa a caratteri mobili. Qualcuno dice che la stampa è stata lo strumento per la diffusione della riforma, ma non solo della riforma. La stampa ha prodotto una grandissima quantità di libri e ha fatto in modo che circolasse la conoscenza. Ma questo principio non lo si trova soltanto nella storia, ma lo troviamo già nella Bibbia. Nel libro di Daniele, al capitolo 12, il versetto 4, Dio dice: tu Daniele tieni nascoste queste parole, sigilla il libro sino al tempo della fine, molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. La conoscenza aumenta nella misura in cui c'è libera circolazione delle parole, soprattutto delle parole buone, delle parole giuste, delle parole vere, delle parole oneste. Quindi la parola è un segno della divinità e dell'opera di Dio. Ma le parole, andando un po' più a fondo nella questione del libro dei Proverbi, sono anche la manifestazione del carattere. Ho già detto qualcosa, ma voglio andare un po' più a fondo. Cioè, lo stato e la condizione del nostro cuore viene resa palese da ciò che diciamo, da come lo diciamo e da perché lo diciamo. C'è un legame profondo tra le parole e il cuore. Gesù sappiamo bene che lo ha affermato con chiarezza. Tutti quanti ci ricordiamo di quel passo che ho già citato domenica scorsa, in cui il Signore Gesù dice che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca. Ed è dal buon tesoro che l'uomo buono trae cose buone, mentre è dal malvagio tesoro che l'uomo malvagio ha nel proprio cuore che trae fuori il male. Vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini ne renderanno conto nel giorno del giudizio. Versetto 37 del capitolo 12: perché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Guardate quale importanza hanno le nostre parole. Così Gesù Cristo è la parola di Dio, ed essendo la parola di Dio è la perfetta manifestazione del Padre. Non può esserci disgiunzione, non può esserci contraddizione tra ciò che è Dio Padre e ciò che è Dio Figlio, tra ciò che è il Padre e il Logos, la parola. Ciò nel principio era il Logos, la parola era con Dio, la parola era Dio, e parola in quanto figlio di Dio e Dio Padre non ci può essere nessuna disgiunzione, nessuna difformità. Chi ha visto me ha visto il Padre, ha detto Gesù. Quindi comprendiamo come Cristo, parola di Dio, è perfetta manifestazione di Dio. Ebrei capitolo 1 al versetto 3, lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. Vedete, parola e persona sono assolutamente in perfetta congiunzione e continuità. Quindi direi che non c'è chiave principale per aprire il cuore di una persona, non c'è modo migliore per conoscere davvero chi è una persona se non quella di ascoltarla parlare. Che cosa significa tutto questo? Significa che le parole che si dicono presto o tardi rivelano quello che siamo. E noi spesse volte diciamo: sì, è vero, noi dobbiamo guardare ai fatti, certo, i fatti sono quelli che dobbiamo valutare. Attenzione, i fatti sono quelli che dobbiamo valutare, perché giudicare sulla base delle parole è sempre pericoloso. Noi dobbiamo valutare i fatti, però possiamo ben giudicare anche dalle parole con quale persona abbiamo a che fare. Per esempio, voglio darvi qualche nota di cautela e poi dire come ci dobbiamo comportare. Dobbiamo fare attenzione alle impressioni che abbiamo delle persone. Molte volte ascoltiamo qualcuno parlare, sentiamo le prime parole e ci facciamo una certa opinione di quella persona. Quelle parole ci possono dare un'idea di chi sia, però attenzione, noi dobbiamo fare, sono molto più significative non le prime parole che ascoltiamo di qualcuno, ma le parole che sentiamo pronunciare a quella stessa persona in tempi di maggiore relax, quando magari non c'è l'imbarazzo del primo incontro e quando non ci sono i freni inibitori della mancanza di confidenzialità. Intendo dire che molte volte ci sono delle persone, e tra di noi probabilmente pure ce ne sono alcune, che tendono a categorizzare la gente in base alla prima impressione che hanno avuto. Questo è qualcosa che è assolutamente sbagliato. Perché? Perché quando io incontro qualcuno, quella persona potrebbe rispondermi in modo o parlare in modo estremamente piacevole o estremamente sgradevole per un milione di ragioni diverse. Non è detto che la prima impressione è quella giusta. Noi dobbiamo sospendere il giudizio e trattare sempre le persone con misericordia o anche con prudenza, perché se non solo non dobbiamo farci dei cattivi pensieri riguardo ad alcune parole che ascoltiamo da qualcuno la prima volta, ma neanche farcene di troppo buoni. Dobbiamo sospendere il giudizio, come si dice. La seconda cosa è che esistono quelle profezie che si autoavverano, cioè molte volte noi sentiamo alcune persone dire certe cose e le interpretiamo secondo il significato che noi attribuiamo a quelle parole. E allora ovviamente quelle parole però sono diverse dal significato che quelle persone vorrebbero dare. Non, noi dobbiamo lasciare che siano gli altri a spiegarci il significato delle parole. E se vi dico che c'è una cosa che mi disturba profondamente, o più che offende, mi dispiace profondamente, è quando, per un motivo o per un altro, io dico qualcosa o ho detto qualcosa che è stata interpretata in un certo modo. Ora, abbiamo parlato già del pericolo della interpretazione cattiva delle parole dette. A volte è colpa mia, magari è colpa vostra se non vi spiegate nel modo appropriato, autorizzate altri a pensare, a capire diversamente. O può succedere anche da parte mia, io dico certe cose, le dico in un certo modo e vengono colte in un modo diverso, e questo succede sempre, succede soprattutto a chi parla tanto, La cosa che mi dà, non mi offende, ma mi dà grande dolore, è quando a una successiva spiegazione del significato delle mie parole non si crede, non viene accolta come il vero significato di quello che intendessi dire. Io credo che sarà capitato anche a voi di essere stati fraintesi, di avere cercato di dare delle spiegazioni e le persone che ascoltano la spiegazione dicono: vabbè, ok, però non ti credo. E non c'è più niente da fare in casi del genere. Non c'è proprio più niente da fare perché è caduto il rapporto fiduciario. Purtroppo queste cose accadono. Ma dobbiamo fare attenzione. Queste si chiamano profezie che si autoavverano. È un pregiudizio nei confronti di una persona, l'ascolto parlare, attribuisco certi significati e poi dico che effettivamente le cose stanno così e non do la possibilità di recupero. Attenzione, le parole davvero possono portarci molto lontani gli uni dagli altri, così come possono avvicinarci gli uni agli altri. E la terza cosa è parole temerarie. Non dobbiamo giudicare le persone da un'espressione o una parola temeraria che quella persona ha pronunciato in certi momenti, magari in momenti di esasperazione. Voi sapete bene che quando parlo di questo mi riferisco principalmente alla vicenda di Giobbe o per esempio perfino a Geremia, che hanno maledetto il giorno in cui sono nati. In momenti di prova severissima. Allora, se io sento qualcuno che maledice il giorno in cui è nato o dice delle parole temerarie, pensiamo che so alla vicenda di Jefte, no? Che dice: la prima persona che viene incontro a me io la offrirò in sacrificio, parole temerarie, poi gli va incontro sua figlia e dovrebbe mantenuto la promessa. Le parole temerarie purtroppo escono dalla bocca di chiunque, perfino dalla nostra bocca. E quando abbiamo sentito pronunciare parole temerarie, non facciamoci immediatamente un giudizio nei confronti di quella persona. Diamogli la possibilità di recuperare. È l'ostinazione che deve essere giudicata severamente. E infatti proprio questo, per bilanciare quello che ho appena detto, per i cristiani il giudizio è doveroso. Non vorrei che qualcuno pensi che io stia dicendo che non dobbiamo esprimere giudizi. Noi li dobbiamo esprimere, dei giudizi. Anzi, le parole che noi ascoltiamo pronunciate dalle persone ci aiutano a farci un'opinione e quindi anche ad esprimere giudizi. Noi dobbiamo valutare. Noi lo facciamo sempre, ma il giudizio deve essere misericordioso. fatto da un cuore umile, mansueto, paziente, caritatevole. C'è un proverbio che mi ha fatto molto riflettere e l'ho studiato ancora più a fondo, ed è, lo troviamo in Proverbi 26 al versetto 9. Ascoltate, dice così: una massima in bocca agli stolti è come un ramo spinoso in mano a un ubriaco. Che cosa vuol dire questo proverbio? Una massima, il termine qui tradotto massima è una parabola, mashal in ebraico, una similitudine, una parabola, in realtà un detto autorevole, un parlare serio e grave, un parlare che è inteso a dare insegnamento. E Salomone, o comunque il libro dei Proverbi, lo Spirito Santo, siamo certi perché è un libro ispirato, dice che una parabola, un parlare autorevole, una verità, va bene? Una parola, una sentenza, una parola vera, in bocca a uno stolto, è come un ramo spinoso in mano a un ubriaco. Ve l'immaginate un ubriaco con un ramo spinoso? Cioè, invece di fare del bene, la verità, invece di fare del bene, fa del male, offende, addolora, ferisce, graffia, uccide in certi casi. E per questo vedete come cuore e parole devono essere in perfetta armonia. Charles Bridges, che commenta questo testo, dice che la parabola è l'istruzione saggia e santa del nostro divino maestro. E quindi chi pretende di giudicare deve essere saggio, altrimenti fa disastri. Il Nuovo Testamento dice: non siate in molti a fare da maestri, e significa esattamente questo. Sebbene quindi dobbiamo farci delle opinioni ed esprimere dei giudizi, questi giudizi devono essere espressi con grande cautela. Le parole sono la manifestazione del nostro carattere. E ancora, e con questo concludo, le parole sagge sono parole di verità che si oppongono alle parole di menzogna. Il nono comandamento dice che non attestare il falso contro il tuo prossimo. Nella spiegazione del Catechismo Minore, la domanda 80, dice: questo ci richiede di attestare sempre la verità e di promuoverla nelle relazioni interpersonali. Come parla Dio? Dio ha mai detto una bugia? Ha mai mutilato la verità? Ha mai detto qualcosa di vero facendo in modo che altri comprendessero qualcos'altro? Ho un esempio che forse che ho usato anche qualche altra volta, ma penso parecchio tempo fa, magari ve lo siete scordato, lo ripeto. Francesco arriva in ritardo a scuola e si incontra con Giovanni. Nessun Francesco e nessun Giovanni qui presente, sono un Francesco e un Giovanni che vanno a scuola altrove. Anche Giovanni è in ritardo, i due si parlano, Giovanni è impreparato e decidono di non entrare a scuola. Tornando a casa, la mamma di Francesco gli chiede: tutto bene a scuola? E lui risponde: sì, sono arrivato in ritardo, ma poi tutto a posto. Sei stato interrogato? No. Giovanni non aveva studiato e ha rischiato di prendere un impreparato, ma anche a lui è andata bene. Ha detto delle menzogne? Tecnicamente no. Cioè, lui non era stato interrogato, tutto era andato bene, era arrivato tardi, anche Giovanni era arrivato tardi, anche a Giovanni è andata bene, quindi in realtà non ha detto nessuna menzogna, ma in pratica ha detto un cumulo di falsità. Ha nascosto delle cose. Ora, dobbiamo fare attenzione affinché le nostre parole siano parole di verità, e lo dico davvero, Noi non possiamo, noi dobbiamo considerare la menzogna come uno dei più gravi peccati, perché è ciò che ci distingue e ci da Dio in modo assoluto e ci associa a colui che è il padre della menzogna. I bugiardi vanno all'inferno, dove ci vanno gli stregoni, dove ci vanno gli idolatri, dove ci vanno gli adulteri, dove... e la menzogna è una negazione della nostra stessa somiglianza e immagine di Dio. Perché Dio ci ha creati a propria immagine e somiglianza con la capacità di parlare e di dire le parole di verità, parole vere. L'uomo è stato fatto cadere e portato a peccare dal diavolo, dal nemico, con delle menzogne. Il padre della menzogna è Satana. Dio non ha mai parlato in un modo affinché altri intendessero in un altro. Dio è veritiero e Dio odia i bugiardi e li condannerà. Ora guardate cosa dice la parola, il libro dei Proverbi ha tantissimo da dire riguardo alle parole bugiarde, tantissimo. La lingua bugiarda ci dice prima di tutto, e quindi il bugiardo, la persona che mente, non ha futuro. Al versetto 19 del capitolo 12, la prima parte riguarda il labbro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. L'idea è proprio questa: chi dice la verità rimarrà eternamente, chi mente passerà. L'effetto della menzogna è quello di cadere nella rovina. Chi ha il cuore falso non trova bene, chi ha la lingua perversa cade nella sciagura. Falsità e perversità nel parallelismo dei proverbi si equivalgono, quindi sapete bene che si possono anche scambiare, potremmo dire la lingua falsa cade nella sciagura. Il bugiardo è un pericolo, è una minaccia. È un'arma letale per il prossimo. Ancora nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, il versetto 18, dice così: l'uomo che dichiara il falso contro il suo prossimo è un martello, una spada e una freccia acuta. Capite perché ci dobbiamo adirare con chi mente? Perché è un martello, è una spada ed è una freccia. Non si può tollerare la menzogna. E non dobbiamo tollerarla nella nostra stessa vita. E ciò che sottende la bugia non è mai il fin di bene. Abbiamo sentito più volte parlare delle bugie a fin di bene, ma è sempre l'espressione di odio verso persone alle quali si nasconde la verità. La lingua bugiarda, ascoltate, odia quelli che ha ferito. E la bocca adulatrice produce rovina. Proverbi 26:28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. Ma cosa dice il libro dei Proverbi su coloro che dicono la verità? Esattamente il contrario. Chi parla secondo la verità procura bene temporale a se stesso e anche al prossimo. Proverbi 14:25, il testimone veritiero salva delle persone, ma spaccia menzogne il falso testimone, il testimone veritiero salva delle persone. Che bella cosa, salvare altri con le nostre testimonianze veritiere. Ottiene il favore delle persone oneste ed è una buona reputazione e stima da parte degli altri. Dice così: le labbra giuste sono gradite ai re e si amano chi parla rettamente. Se parli rettamente, se le tue parole sono parole di verità, troverai favore verso le persone per bene. E chi parla sinceramente mostra amore, amicizia, rispetto. C'è un proverbio che... c'è stato un periodo, mi ha fatto molto, molto riflettere. E questo proverbio si potrebbe meglio tradurre: è come un bacio sulle labbra, una risposta sincera. Un bacio sulle labbra, secondo il linguaggio biblico, è un gesto d'amore, d'amicizia, di rispetto. Una risposta sincera è come un gesto di amicizia, di rispetto, di amore. Allora, ho davvero concluso. Cristo è la parola di Dio. Cosa sono le nostre parole? Per qualcuno che capisce un pochino di matematica, potremmo dire che Cristo sta a Dio come le mie parole stanno a me. Cristo sta a Dio come le mie parole stanno a me. Lo stesso rapporto che c'è tra Cristo e il Padre c'è tra le mie parole e me stesso. Quali sono quindi le mie parole? Beh, prima di tutto ci devono essere e dobbiamo imparare a parlare e a non tacere. Questa è una dolente nota, perché le creature umane si dividono in due categorie: quelli che parlano, che non parlano, e quelli che parlano troppo. E noi dobbiamo imparare a stare tra i due eccessi. Generalmente le donne sono molto chiacchierone, gli uomini sono molto più taciturni. E nel molto parlare non manca la colpa, ma non manca la colpa neanche allo starsene zitti e a non condividere quello che c'è nella propria mente, nel proprio cuore. Noi dobbiamo parlare in modo misurato, dobbiamo parlare, il nostro parlare deve essere condito con sale, perché noi dobbiamo farci conoscere, non dobbiamo avere paura di far conoscere quello che c'è nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro essere. E dobbiamo favorire le occasioni di conversazione. È una bella cosa avere dei momenti di comunione prima del culto, dopo il culto, momenti anche in cui abbiamo riunioni di altro genere, non necessariamente dove c'è uno che parla e tanti che ascoltano, ma dove ci parliamo gli uni gli altri. Partecipare a delle agapi, per esempio, per quanto può essere anche una fatica in certi casi, perché rompe la nostra routine, ma è l'occasione per conoscersi un po' di più. Quando ci conosciamo un po' di più, magari scopriamo delle cose non proprio bellissime degli altri, ma anche questo fa parte del gioco, fa parte della vita comune, perché quando vengono fuori le cose che non ci piacciono negli altri, abbiamo la possibilità di guardare dentro di noi, di aiutare gli altri a cambiare. Siamo imperfetti, fratelli, questa è la vita della Chiesa fino a quando non saremo nel cielo. E parlarsi, e parlare, ed esprimersi in modo franco, onesto, chiaro, generoso, è uno dei comandamenti del Signore. Quali sono le nostre parole? Come sono le nostre parole? E dobbiamo pesare le parole nostre, dobbiamo pesare le parole altrui, dobbiamo andare anche oltre le parole, quindi le impressioni, i significati imposti, le parole temerarie, e dobbiamo aspettare la manifestazione di queste parole. E dobbiamo ricordarci che le parole sagge sono parole vere, pronunciate al momento giusto, con le motivazioni giuste e per il giusto scopo. Fratelli, noi viviamo in un mondo in cui le parole, siamo davvero inondati di parole, accendiamo la televisione, sentiamo persone che parlano, la radio, e poi con tutti questi social e le liste di distribuzione, WhatsApp, Telegram, siamo immersi dalle parole. Spesse volte non diamo il peso giusto alle parole, le nostre e quelle degli altri. Noi dovremmo riconoscere e ricordarci che come popolo del libro, popolo della parola, dobbiamo fare grande attenzione affinché le nostre parole siano parole sagge. Dobbiamo fare grande attenzione a pronunciare parole che siano conformi alla natura di Dio, e alla natura nuova che Dio ha dato a noi. Pensiamoci, abbiamo molto su cui riflettere, di cui ravvederci. Io credo di non dire niente, di non scandalizzarvi se riconosco pubblicamente che le mie parole spesso non sono quelle che dovrebbero essere, che non sono parole sagge e che ho la necessità di essere perdonato da Dio e anche da altre persone nei confronti dei quali o delle quali ho parlato in modo poco saggio, ma dice Giacomo, e questo mi consola, che solamente le persone perfette non sbagliano a parlare. Quindi, se c'è qualcuno che non sbaglia a parlare tra di noi, benvenuto nel club dei perfetti e arrivederci, perché qui non ce n'è nessun altro oltre a te. Noi abbiamo bisogno però di essere influenzati dallo Spirito di Dio per poter parlare le parole di Dio. E vi invito, fratelli, a fare oggetto di profonda meditazione. Le cose che abbiamo ascoltato, vi passerò le note di questo sermone in modo che possiate ritornare su questi testi e che Dio ci aiuti ad essere persone che sono sagge perché hanno il timore di Dio e quindi pronunciano parole sagge. Chiniamo il capo.